Buongiorno cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sono Angela Lischetti di Pastiglie d'Umanità. Siamo oggi qui per una nuova avventura all'interno di questa nostra cura. Siamo in realtà in collegamento con Silvia Zanconato, con la biblista studiosa Silvia Zanconato. Silvia è anche membro del Consiglio di Presidenza del Coordinamento delle Teologhe Italiane, quindi siamo a un livello altissimo. Ciao Silvia!
Salve a tutti e grazie per avermi chiamata, è un piacere essere con voi.
Ecco, noi con Silvia vogliamo riprendere e approfondire soprattutto un discorso già cominciato negli ultime settimane, negli ultimi mesi, che è quello appunto delle donne nella Chiesa. Però non ci occupiamo della Chiesa oggi, facciamo un passo profondo, lungo, all'indietro. Andiamo a vedere che cosa pensava Gesù delle donne, in una realtà totalmente diversa da quella di oggi, in una condizione umana, non soltanto diciamo relazionale, ma umana diversissima, che era quella della Palestina del tempo. Raccontaci un po', Silvia, come dobbiamo immaginarci Gesù nella sua relazione con le donne, a parte la mamma, ma nella relazione con le donne che non sono poche nel Vangelo?
No, guarda, partiamo subito con una domanda estremamente complessa, perché è molto difficile rispondere in modo diretto. Quello che sappiamo è che le prime testimonianze cristiane ci parlano di un nutrito gruppo di donne che accompagnavano Gesù fin dal suo inizio nel ministero in Galilea, e soprattutto troviamo le donne alla tomba come prime testimoni di quello che poi diventa lo snodo fondamentale della fede cristiana. Però è una domanda molto difficile questa, perché noi in realtà Gesù lo conosciamo attraverso le testimonianze evangeliche. Quindi per rispondere in realtà dovremmo sempre fare quell'opera di scavo e di mediazione all'interno dei vari documenti, perché il Gesù che si relaziona con le donne nel Vangelo di Marco non è esattamente lo stesso di quello del Vangelo di Matteo, Luca o Giovanni. Non so se riesco a rendere l'idea, Angela.
Ma tra l'altro, Silvia, il fatto che le donne fossero al seguito di Gesù non è già una cosa inconcepibile per quel tempo. Le donne non seguivano alcun maestro.
Ma guarda, sicuramente c'è stato una novità ci deve essere stata, anche se poi gli studi storico-critici mostrano dei panorami estremamente variegati, perché magari in alcune culture urbane il ruolo delle donne era molto più emancipato rispetto a quello che possiamo immaginare, o alle idee preconcette che un po' ci portiamo dietro. Quindi anche qui non possiamo tagliare a fette troppo grosse la questione, si tratta sempre di indagini che vanno fatte con la lente. Però è vero che probabilmente nel contesto ebraico del primo secolo dopo Cristo, per quanto ci è dato sapere, la novità di Gesù che era accompagnato dalle donne era piuttosto importante, e questa novità si tramanda poi anche proprio nelle prime comunità cristiane, dove la loro presenza è ben attestata e testimoniata.
Certo. E, tra l'altro, le donne non potevano testimoniare nei processi, e Gesù addirittura, no, per arrivare alla fine della sua vita dice alle donne lì presenti: andate, dite loro, insomma, parlate della resurrezione. Sono le donne quelle che poi trasmetteranno.
Guarda, questo è un punto interessantissimo, perché è vero, cioè la testimonianza fondamentale, quello che viene chiamato in senso stretto il kerigma, l'annuncio, sì, è affidato in prima battuta alle donne. Ma ti dicevo che è un aspetto davvero molto molto interessante, perché se da una parte abbiamo una sicura attestazione, è una testimonianza che viene riportata in tutti e quattro i Vangeli, ed è probabilmente, insomma, sai che le narrazioni evangeliche non sempre concordano tra certo. di loro, quindi quando abbiamo qualche cosa che viene riportato da tutti e quattro i testimoni è un segnale importante a cui fare attenzione. Però ti dicevo, se da una parte è la presenza delle donne al sepolcro è incontestabile, dall'altra proprio lì cominciamo a vedere dei segnali che sono delle spie interessantissime. Faccio un esempio molto veloce. Ecco, se per esempio, no, nel Vangelo di Marco sono proprio le donne che ricevono l'annuncio, già nel Vangelo di Luca questa testimonianza viene riportata con quella famosa scena del vaneggiamento. Mm. Le donne arrivano dai discepoli di Gesù, ma loro non credettero. E Vero. Pensavano che queste parole fossero un vaneggiamento. Quindi, e concludo, voglio arrivare a presentare una sfumatura molto interessante, come se questa presenza, piano piano, dovessero in qualche modo essere, come dire, messa un po' underground, un po' sullo sfondo piuttosto che in primo piano.
Quindi già i primi testimoni sono testimoni un po' maschilisti, si dice così.
Sì, esatto. Ecco. Forse così è un po' brutale sì. da dire, ma lo studio attento, microscopico dei testi della tradizione cristiana ci mostra che un'azione di depotenziamento della presenza femminile era già in atto proprio negli stessi scritti neotestamentari. Beh, ti faccio un altro esempio, no? Prima ho parlato di Kerygma e non posso non citare Paolo. E quando Paolo parla del Kerygma, in un brano che poi è diventato, come dire, una delle pietre solide, Paolo parla delle apparizioni a Pietro e ad altri discepoli, ma non parla delle apparizioni alle donne.
Già.
Quindi ecco, quello che fanno le esegete, ma non soltanto le esegete, sono loro, diciamo, che hanno dato un po' il là, ma per fortuna ecco, le loro scoperte, il loro sguardo sta prendendo sempre più, come dire, certo. larghezza e ampio respiro, si sono accorte di queste, chiamiamole, fratture che in realtà, come dicevi prima, segnalano che la presenza femminile, pur essendoci stata, incontrovertibilmente stata, ad un certo punto, già nella primissima storia delle chiese, ha cominciato ad essere una presenza problematica.
Certo, tenendo conto che lui non ne incontra poche, almeno a detta del Vangelo, no? Le più importanti, quelle che si ricordano di più, sono Maria Maddalena, poi Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro, la Samaritana, la cosiddetta emorroissa, e poi tante altre. Quindi non è, e poi sono presenti anche sotto la croce, sono le prime testimoni, vorrei quasi dire, non dico le uniche, ma quasi le uniche testimoni di quello che sta succedendo, cioè la morte e più tardi la risurrezione. Quindi sono delle figure fondamentali, e poi l'altra cosa che ti dico tutto insieme, perché mi ha colpito tanto, riguardando il Vangelo con questo occhio che avete voi, molto interessante. Gesù si comporta con le donne con questa tenerezza, no? Mi sembra di vedere tenerezza, anche quando è magari mi ha colpito rivedendo l'adultera, per esempio, no? È molto tenero. Ma io, la domanda che ti voglio fare è questa: Gesù si comporta con le donne in modo diverso da come si comporta con gli uomini? Si può dire?
È un'altra domanda molto complessa. E non credo di poter rispondere in una maniera univoca. Bisognerebbe andare a guardare tutte le volte, no? Ogni incontro.
Sì.
Allora, anche Gesù, sicuramente ci sono delle scene di grandissima tenerezza nei Vangeli, ma ci sono anche scene un po' ruvide. Per esempio, tu prima hai citato l'episodio famosissimo, la pagina famosissima di Luca, dell'incontro tra Gesù e Marta e Maria. Magari, insomma, su questo ci possiamo tornare,
sì,
anche nel secondo,
sì,
momento, se pensi valga,
sì,
la pena.
Sì, assolutamente sì. Ti interrompo solo per una pausa musicale. Riprendiamo,
perfetto,
subito, Silvia. Ecco, cari ascoltatori, siamo ancora collegati con Silvia Zanconato, biblista. Stiamo parlando di una cosa molto interessante, perché uno non immaginerebbe quanto si potrebbe dire oltre quello che già sembra già di sapere, no? Il Vangelo quante volte l'hai sentito narrare, raccontare, leggere, per cui ti sembra di sapere tutto, invece non sappiamo proprio niente su quanto, per esempio, stiamo dicendo. Quindi stiamo parlando di questo argomento, appunto, il comportamento di Gesù con le donne, la sua tenerezza, la benevolenza, l'attenzione e anche la capacità, vorrei dire quasi, di Gesù di farsi provocare. Li ascolta, vorrebbe fare una cosa, poi ne fa un'altra, no? Magari appunto gli viene questa suggestione da una risposta di una di queste donne che incontra. Quindi non è solo un incontro dove lui sa tutto e applica uno schema, ma è un incontro dove i due dialogano effettivamente, no? In generale, adesso lo sto dicendo, se vuoi entriamo anche nel particolare. Per esempio, mi viene in mente la Samaritana, che è quella, è forse l'incontro anche più lungo, no? Magari se sappiamo di più. Per esempio, guarda, mi ha molto colpito questa cosa quando lei domanda, perché sempre della Samaritana si ricorda la sua provenienza, la Samaria, eccetera. Ma invece quando lei domanda: ma dove dobbiamo adorare Dio? Al Tempio, come fanno gli ebrei, oppure sul Monte Garizim, come fanno i Samaritani? Caspita, Gesù si trova davanti una provocazione teologica, o no?
Hai centrato il punto. Tu stai citando una delle donne teologhe, le chiamo proprio così, del Vangelo di Giovanni.
Ah.
Sono quattro e sono tutte figure molto significative, probabilmente, insomma, le si ricorda. La Samaritana che hai citato, Marta di Betania, Maria di Betania e poi Maria di Magdala, no? E nel Vangelo di Giovanni queste quattro donne tutte le volte segnano una progressione nell'elaborazione della rivelazione di Gesù. Per questo le chiamo teologhe, e anche tu prima, insomma, introducendo questo discorso, l'hai detto proprio bene. Rileggere il brano della Samaritana in Giovanni con quest'ottica ti fa scoprire davvero quanto l'incontro con le donne e probabilmente Parlo da esegeta, la comunità che stava dietro all'evangelista Giovanni, che probabilmente ha riconosciuto nella presenza femminile qualche cosa di fondamentale nell'elaborazione della fede di quella stessa comunità, che poi è stata restituita nel Vangelo di Giovanni. È davvero peculiare. Questo è un Vangelo, molto spesso si cita Luca come Vangelo amico delle donne. In realtà Giovanni mette in punti strategici del suo racconto l'incontro con queste quattro donne, e tutte le volte si segnala una progressione, una rivelazione più approfondita di Gesù e della sua missione.
Certo,
molto interessante.
Vero, perché la risposta poi di Gesù è quella risposta che da bambini non capivamo, no? Dio va adorato in spirito e verità, che è una risposta enorme e contemporaneamente un po' criptica, no? Per noi che siamo di tutt'altra storia. È vero, però è effettivamente è una progressione questa.
Sì, nel Vangelo di Giovanni ogni parola bisognerebbe sbucciarla, perché contiene strati e strati, richiami che pescano direttamente anche nell'esperienza del Primo Testamento, ma sicuramente quello è un brano meraviglioso che segnala l'incontro tra un uomo e una donna, già un primo superamento di confini in una terra straniera, in una terra eretica, un giudeo e una samaritana, che in pratica reciprocamente arrivano a dichiarare che il culto vero non è esercitato né qui né là, che non è questione di nomi da dare a Dio, non è questione di dogmi, ma è questione di servizio all'umano.
Certo, e il fatto anche che Gesù si riveli, no? Alla fine si rivela a lei, il Messia.
Esatto.
Sono io che parlo con te.
Ed è la prima volta.
È la prima volta, pazzesco, sì, davvero, pazzesco. Sì. Cioè, lui ritiene in quel momento che lei possa anche capire, perché avrà capito.
Sì, sì, è di fatto un discorso che dall'incontro che parte da un bisogno manifestato e riconosciuto, il bisogno della sete,
sì,
passa poi per un altro tipo di riconoscimento, quello del bisogno relazionale, per poi di nuovo passare ad un livello ancora più profondo, che è quello della rivelazione teologica.
Certo, senti, ma dietro queste tue parole che
sì,
si intravede un grande studio tuo personale, ma suppongo anche di un mondo intorno a te, no? Di studiosi, questo a noi interessa tanto, facci capire cosa c'è dietro lo studio del Vangelo, della Bibbia, dell'Antico e del Nuovo Testamento, non cosa c'è, ma chi c'è e come si lavora.
Beh, innanzitutto occorre farsi un bel bagaglio che ti permetta di leggere questi testi e di studiarli nelle lingue originali, quindi il primo passo è una buona conoscenza delle lingue antiche.
Certo.
E non soltanto, di tutto ciò che afferisce alla storia letteraria, ma anche la storia, insomma, in senso stretto di questi scritti. Dopodiché bisogna allargare queste conoscenze e farle interagire con gli altri mondi vicini, per esempio lo studio delle culture del Medio Oriente antico, che sono afferenti ai racconti che noi troviamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento.
Certo, quindi un lavoro lungo, un lavoro di anni. È un lavoro singolo, individuale o anche di gruppo?
Allora, no, il mio per esempio è un lavoro che si basa tantissimo sul confronto. Le donne esegete sono abituate a lavorare in equipe, a confrontarsi, è un po' una caratteristica forse dell'esegesi al femminile.
Bello, non lo sapevo, bello questo,
sì,
no?
Per esempio è un po' una nostra caratteristica cercare di uscire con libri collettivi, e che propongono anche sguardi molto diversi, non per forza tutti nella stessa direzione, perché appunto l'essere esegete femministe ci allena ad uno sguardo complesso, ad uno sguardo molto ampio e
Certo,
accogliente.
e questo dovendo fare un piccolo bilancio, ti pare che negli ultimi decenni in questo senso si siano fatti passi avanti?
Allora, mi fai sempre delle domande difficili, perché il discorso andrebbe un po' calibrato a seconda dei paesi. Beh, sicuramente da quando nel 1993 anche la Pontificia Commissione Biblica ha riconosciuto, come dire, cittadinanza agli studi dell'esegesi femminista, c'è un'attenzione un po' più, particolare e partecipe. In Italia ancora si fa fatica. Lo studio, diciamo, in un'ottica di genere, lo studio delle bibliste, delle esegete, delle teologhe fa ancora un po' fatica ad entrare nel discorso comune. Diciamo invece che Oltralpe, no, ormai da tantissimi anni esegete e teologhe cattoliche hanno cattedre prestigiose, insomma, quindi è un po' come dire, ma
Cioè, tu dici c'è un po' la difficoltà dovuta forse anche, una novità non è, perché sono da anni che le
sì,
donne,
sono
ecco,
molti
però
anni.
un po' la difficoltà di una chiesa che, guarda, io leggevo in questi tempi della grande diminuzione dei sacerdoti, no? E pensavo a quanto si sarebbe potuto fare con i laici, ma non solo. Appunto, per cercare di rendere una chiesa molto più vivace, e quindi bisognerà fare probabilmente più in fretta di come si sarebbe dovuto, però la presenza delle teologhe mi sembra molto importante. Guarda solo il discorso che stiamo facendo stamattina, insomma, qua insieme. Ci fermiamo un attimo solo, poi riprendiamo. Silvia Zanconato, ecco, senti, per tornare e per chiudere, perché poi i minuti sono sempre pochi, sempre troppo pochi per quello che dobbiamo dirci, a un esempio, prendiamo appunto le figure di Marta e Maria, Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro. Ecco, con Marta e Maria Gesù doveva avere molta confidenza, certamente molto di più che con tutte le altre donne.
Sicuramente frequentava la sua casa, e nel Vangelo di Luca, che forse è il brano più famoso che riporta di questo incontro, Gesù trova ospitalità, se ne sta andando dalla Samaria, e invece in casa di Marta e di Maria, in casa di queste due sorelle, Gesù trova rifugio e una grande accoglienza.
Io non conosco, ma una volta accoglienza voleva dire stare dei giorni, probabilmente?
Non è detto questo. No,
quindi poteva essere anche un passaggio non velocissimo, ma tipo un po' di cibo, un po' di tepore, un'accoglienza familiare.
Sì, ecco, diciamo che questa è la piegatura che normalmente riceve questo brano, anche se... per richiamare quello che dicevo all'inizio, si tratta proprio di un classico esempio dove lo studio, in particolar modo delle donne, ha tirato fuori qualche cosa di molto più complesso, perché non è semplicemente un quadretto familiare dove Gesù viene accolto in casa, dove le due sorelle magari litigano, è qualche cosa di molto più complesso, perché forse ricordate come va a finire: Marta ad un certo punto sbotta con la sorella, chiede a Gesù che intervenga perché si sente sola nei molti servizi, e Gesù la redarguisce pesantemente. È uno dei casi in cui Gesù non tratta con grandissima dolcezza una delle donne protagoniste, e la sgrida pesantemente con parole che sono davvero sprezzanti e sferzanti, e la contrappone all'altra sorella, che invece di servirlo si è messa lì ai suoi piedi ad ascoltare la sua parola.
Certo. E Maria però non è quella che l'ha accolto, stando al Vangelo è Marta che l'ha, una volta che lui è entrato nel villaggio, l'ha accolta in casa. Però certo, poi si dà molto più da fare e quindi probabilmente è distratta o fa tutte e due le cose.
Ma vedi, proprio questo è un brano che, restituito alla complessità della sua storia, della sua formazione, ci mostra due modelli discepolari che Gesù, ovvero la comunità, ovvero l'evangelista, paragona per contrapposizione, perché in realtà entrambe si stanno comportando da discepole.
Certo.
Perché Marta accoglie Gesù, ed è l'accoglienza e il servizio soprattutto, che nel Vangelo di Luca è un atto distintivo, non soltanto del discepolo, ma di Gesù stesso. Marta, per dirla alla greca, diakonein, cioè serve Gesù, che appunto è uno dei tratti distintivi della missione di Gesù e del discepolo. E anche Maria è discepola, perché l'altro tratto caratteristico è l'ascolto.
Sì.
Però Maria viene lodata, Marta viene rimproverata. Ecco, questo è un brano che ci mostra come probabilmente già all'interno delle primissime comunità cristiane alle donne si stava un po' ritagliando un tipo di discepolato che andava meglio rispetto ad un altro.
Ma è proprio, hai ragione, è proprio una scenetta che ti dà... noi l'abbiamo sempre vissuta così, no? Ci è stata raccontata così, cioè guarda come brava Maria e guarda l'altra invece come si fa prendere, si agita, si affanna a fare altro e non ascolta Gesù. E invece tu dici, attenzione, sono due modi per ospitarlo Gesù, per accoglierlo, e quindi sono due discepole perfette. Invece ne vediamo appunto non accostate ma contrapposte. Ma questo vuol dire che la comunità cristiana che ne ha parlato ha modificato il senso, o Gesù veramente si è mosso così?
Questo non possiamo saperlo. Come
Diciamo.
dicevo all'inizio della nostra chiacchierata, quello che noi sappiamo è che donne e donne partecipi, donne con anche incariche di importanza, erano sicuramente presenti nelle prime comunità cristiane. E questo, come dire, è una risonanza, è una testimonianza in risonanza che se delle donne si sentivano legittimate ad assumere ruoli di responsabilità. Per esempio, ci sono nella letteratura paolina, vengono chiamate con nomi che le richiamano a responsabilità per le comunità, vengono chiamate apostole, vengono chiamate evangelizzatrici. Quindi questo lo possiamo dire: c'erano delle donne che si erano assunte nella comunità cristiana dei ruoli di rilevanza, testimonianza risonante che probabilmente le aggancia a qualche cosa che si sentivano legittimate a fare per un'esperienza avuta direttamente con Gesù. Questo non ci piove,
Certo.
ma non ci piove allo stesso tempo che questo tipo di presenza fin da subito abbia cominciato ad essere mitigata. Cioè, questa tradizione femminile non poteva essere trasmessa così, sic et simpliciter, ma alle donne piano piano è stato cominciato la sottrazione di uno spazio pubblico per assegnarle ad un altro spazio discepolare che non fosse esattamente analogo a quello dei maschi.
Quindi dici un intervento quindi successivo. Ma tra l'altro Marta, ho visto in Giovanni 11, è quella che fa la professione di fede più bella del Vangelo, quando dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Quindi il Vangelo attribuisce alle donne un ruolo, vorrei quasi dire, più importante, almeno di alcuni apostoli, magari non di tutti, ma di alcuni apostoli. Effettivamente è una bella mancanza questa.
Hai colto nuovamente il punto. Prima dicevo delle quattro figure chiave nel Vangelo di Giovanni, probabilmente testimonianza di una comunità in cui la presenza femminile aveva contribuito in modo fondamentale all'elaborazione della fede, e il Vangelo di Giovanni ne porta traccia significativa, ma il Vangelo di Giovanni non è il Vangelo di Luca.
Già.
Quindi è molto interessante il confronto tra le varie redazioni evangeliche anche proprio sotto questo tipo di sfaccettature, perché vediamo uno stesso personaggio, ovvero Marta, che viene dipinto in modi molto differenti. E questo è un segnale, appunto, di una questione a tutto tondo, di una questione molto complessa che non può essere risolta con, come dire, frasi a stereotipo.
È chiaro. Sì, e poi soprattutto pensando che le cose si risolvano in fretta con una lettura veloce, come ben dicevi, bisogna studiarle, poi frammentarle anche un po', poi rimetterle insieme, tutte queste letture, e poi superare quelle interpretazioni che ci sono state date, anche per motivi anche logici, insomma, per farci crescere nella fede, però che ci hanno lasciato come, non dico pregiudizi, ma delle cristallizzazioni che facciamo poi con difficoltà, riusciamo insomma a disfare e a ricomporre. Perché è un po' questo il nostro, che se noi, parlo adesso del popolo italiano, poi non conosco gli altri, ma se si potesse avere una maggiore dimestichezza con la parola di Dio da questo punto di vista, sarebbe veramente grande. In questo senso, io so che tu sei una conferenziera, e quindi mi auguro di vederti presto. Vieni da Ferrara, no? Sei a Ferrara, giusto
Sì,
Silvia? Ecco,
faccio base a Ferrara, sì.
Appunto, che dalla base di Ferrara sarebbe bello poterti avere qui nel nostro Varesotto. In questo senso chiedo agli ascoltatori di darsi da fare per avere Silvia fra noi. Ma Silvia, quando vai in giro e vai nelle diverse realtà, suppongo molto diverse, giovani, adulti, comunità vivaci, quelle un po' più, magari più tranquille, che impressione hai quando parli della parola di Dio?
Ma devo dirti che c'è sempre un'accoglienza e un desiderio enorme. Appunto, come dici, mi capita di frequentare le realtà più variegate, dalla parrocchia al gruppo di laici interessati, ed è sempre una grandissima riscoperta perché la Bibbia, nonostante quello che viene in modo dichiarato definito analfabetismo religioso in Italia, la Bibbia continua ad avere il fascino delle storie, anche per i non credenti, perché conserva quella profondità attraverso le luci e le ombre dei personaggi che vengono raccontati, in realtà diventa sempre un po' lo specchio anche di tutte le epoche e provocazione alla riflessione un po' per tutti. Devo dire che il mondo delle comunità anche femminili è uno dei più vivaci per ciò che riguarda l'ascolto della Bibbia, e ci sono davvero gruppi di donne che anche senza pretese accademiche si incontrano per studiarla, e sono un po' come, io le penso un po' come delle avanguardie dove, nonostante molti allontanamenti o a volte anche proprio delle fatiche di trovare accoglienza nelle comunità tradizionali, in questi gruppi di donne la Bibbia diventa come fuoco
Certo.
che ancora riscalda e illumina.
Che bello. Allora, sarebbe bello rispondere a quella esortazione di Gesù, no? Se tu alla Samaritana la faceva, ma la fa anche a noi. Se tu conoscessi il dono di Dio, allora verrebbe da dire, no? A chi ti chiede, dammi da bere. Ecco, sarebbe bello quindi saperne di più, studiare di più, e poi, visto che abbiamo la fortuna di avere delle teologhe fra noi, magari anche vicine, lontane, ma che comunque hanno molto da, si può dire insegnare, non è una brutta parola, anzi, e noi abbiamo molta voglia di imparare, dobbiamo cercare di fare più incontri, di essere più vivaci e soprattutto guardare lontano, perché altrimenti non guardarci troppo indietro, guardare avanti. Grazie infinite Silvia, il
Grazie
nostro
a
tempo è
voi. Grazie
terminato, ma la nostra voglia di sapere di più è aumentata. Grazie infinite.
della chiacchierata, grazie a tutti.
A risentirci.